P.K. Chang come primo ministro e Xi Jinping come capo del partito. Va detto che le cariche statali saranno regolate a primavera prossima, nel senso che adesso il partito stabilisce la propria dirigenza, che verrà formalizzata in modo ufficiale e per quanto riguarda la struttura dello Stato dall'Assemblea del Popolo a primavera. C'è stata una dura lotta interna per decidere questa successione, che però secondo me avverrà in modo tranquillo, senza traumi.
Una delle lotte più aspre ha riguardato il neomaoista Bo Xilai, ex leader comunista, che sembrava destinato a salire ai massimi vertici, ma è stato ora espulso dal partito e dal Parlamento ed è in attesa di processo per corruzione e abuso di potere. Quanto influirà questo caso?
Ha già influito. Bo Xilai puntava sul malcontento, sulle insoddisfazioni, sulle rabbie sociali che si sono create in Cina con le riforme, le disparità sociali. Si aveva ripescato rituali e tecniche del potere maoiste, inni della rivoluzione culturale, processi di massa per la lotta alla corruzione, tutto in contrasto con questa dirigenza e grande parte del partito, che ha una linea riassumibile nello slogan della società armoniosa, non nella lotta di classe che Bo Xilai stava rilanciando. E quindi a questa opposizione impersonata da Bo Xilai non hanno dato neanche la dignità di interlocutore politico. Lui è stato liquidato come esponente di una corruttela di latrocinio e di abusi di potere, cioè crimini comuni. Questo dimostra che sono determinati ad andare avanti sulla strada che hanno intrapreso di approfondire le riforme, migliorare il sistema economico, ma non credo che con la parola riforme possiamo intendere gli sbocchi di una società politicamente pluralista.
Il modello produttivo diretto verso l'esportazione comincia a mostrare i primi cedimenti con la crisi che impatta fortemente su questo gigante asiatico. Come verrà giocata la sfida economica?
Ma loro fino ad ora hanno sviluppato molto le infrastrutture, quindi investimenti interni, ma che corrispondono anche a una politica keynesiana di sviluppo dei consumi interni, dovranno concentrarsi sullo sviluppare ancor di più i consumi individuali o altri tipi di consumi collettivi che possono certamente essere i sistemi previdenziali. Non dimentichiamo che gran parte della Cina è rurale e il mondo contadino, cioè almeno 700 milioni di persone, non hanno previdenze sociali, quindi cercheranno di mantenere lo sviluppo sviluppando questi settori di intervento pubblico e di previdenze sociali, che si possono riassumere in consumi interni, non soltanto consumi individuali di beni prodotti.
La Cina, dal punto di vista geopolitico, è diventata sempre più una presenza ingombrante in Asia. La nuova classe dirigente sarà più sensibile ai rapporti di buon vicinato o no?
Saranno sensibili ai rapporti di buon vicinato, ma vorranno sempre imporre quello che è la Cina. Già i cinesi hanno un fortissimo senso di identità. Il grande e rapido sviluppo economico, che è uno dei grandi eventi della fine del secolo scorso e dell'inizio di questo, stimola la fierezza e l'orgoglio nazionale, c'è poco da fare. La Cina di ieri era una Cina piegata nel sottosviluppo. La Cina di oggi, che è fiera di questo grande sviluppo, incombe su metà del continente asiatico, non più soltanto come massa geografica e democratica, incombe come massa economica e incombe come potenza regionale, anche militare, che cerca una proiezione più larga.